Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. 14ª puntata. La conquista di Venezia e Roma.
Nel 1866 la Prussia, procuratasi la neutralità della Francia e l'alleanza militare dell'Italia, dichiarò guerra all'Austria, sua rivale, per il predominio sugli stati tedeschi. Gli accordi militari prevedevano la cessione del Veneto all'Italia in caso di vittoria. Scoppiò quindi quella che chiamiamo la Terza Guerra d'Indipendenza. Il governo austriaco propose la cessione del Veneto in cambio della neutralità italiana, ma il generale La Marmora, sicuro della vittoria del suo esercito, molto più numeroso di quello austriaco, rifiutò l'offerta. In realtà le forze armate italiane, composte da soldati poco addestrati e comandate da generali litigiosi, avidi di carriera e ostinatamente divisi su ogni questione, erano potenti solo sulla carta. Il re non era riuscito a indicare un comandante supremo, creando una specie di gelosa diarchia tra i generali La Marmora e Cialdini. Le basi per la sconfitta erano state ben costruite. Lo scontro con gli austriaci avvenne il 24 giugno, nei pressi di Custoza, come nella guerra del 1848. L'esercito italiano era stato disposto su un fronte troppo lungo, l'artiglieria era inadeguata e le informazioni sui movimenti dei nemici erano esigue. Così, quando iniziarono i primi rovesci, la Marmora, come scrive Piero Pieri, si trovò in mezzo alla turba degli sbandati e dei fuggiaschi ed ebbe la sensazione, del tutto errata, di un vero disastro e non pensò che a salvare il ponte di Goito per la ritirata del terzo corpo e delle due divisioni del secondo. Anche il generale Cialdini, saputo della sconfitta del collega, iniziò ad arretrare. Un esercito che era almeno il doppio di quello austriaco era stato costretto inaspettatamente a indietreggiare. Per fortuna dell'Italia, i prussiani, il 3 luglio, sconfissero nettamente gli austriaci nella battaglia di Sadova, che oggi sta nella Repubblica Ceca. Questo impedì a questi ultimi di organizzare una penetrazione nella pianura padana. Anche in mare, l'esitante ammiraglio Persano, costretto dal ministro della Marina De Pretis a ingaggiare battaglia, fu rovinosamente sconfitto il 20 luglio nella battaglia di Lissa, un'isola vicina alle coste della Dalmazia. La Marina italiana perse 2 corazzate e 700 marinai. Solo Garibaldi, alla guida di 38.000 volontari, riuscì, penetrando nel Trentino, a sconfiggere gli austriaci nella battaglia di Bezzecca il 21 luglio. Il 9 agosto, mentre si preparava a liberare Trento, al generale giunse l'ordine di La Marmora di sgomberare il Trentino, a cui rispose con un laconico telegramma: obbedisco. La sconfitta dell'esercito regolare e la vittoria di Garibaldi, come ha acutamente osservato Giordano Bruno Guerri, confermavano negli italiani l'idea che le capacità individuali, l'arrangiarsi del singolo, valgono più di qualsiasi cosa organizzata dallo Stato. Il governo prussiano mantenne la sua promessa e costrinse l'Austria a cedere il Veneto a Napoleone III, dato che il governo austriaco si rifiutava di cederlo all'Italia, che aveva perso la guerra. La Francia, come aveva fatto per la Lombardia, lo girò all'Italia. Mazzini scrisse che Napoleone buttò il Veneto all'Italia così come si butta a un mendicante una moneta da un penny. Il 21 ottobre, a seguito del solito plebiscito, il Veneto entrava ufficialmente a far parte dell'Italia. Ancora una volta gli italiani, miseramente sconfitti in guerra, si erano liberati grazie all'aiuto provvidenziale di una potenza straniera. La liberazione di Roma, che era stata già designata da Cavour come capitale del regno, comportava la soluzione di delicati problemi internazionali e richiedeva il definitivo abbattimento del potere temporale del Papa. Ovviamente un tale piano avrebbe suscitato la netta opposizione degli stati cattolici. In uno dei suoi discorsi Cavour aveva pronunciato il famoso slogan «Libera Chiesa in libero Stato», intendendo che il Papa avrebbe dovuto rinunciare spontaneamente al potere politico per occuparsi soltanto delle questioni spirituali. Pio IX, tuttavia, quando era stato eletto, aveva giurato di difendere il potere temporale e quindi non poteva rinunciarvi. Cavour, con la sua solita disinvoltura, cercò allora di corrompere alcuni alti prelati affinché convincessero il Papa. Come abbiamo già visto, però, la morte lo colse di sorpresa e i suoi successori, a cominciare dal toscano Bettino Ricasoli, detto il barone di ferro, non riuscirono, per mancanza di sagacia, tatto e diplomazia, a compiere alcun progresso verso l'ambita meta. Nel 1862, il nuovo capo del governo Rattazzi fu protagonista di un goffo tentativo di utilizzare Garibaldi per la conquista di Roma. Il generale aveva organizzato una specie di seconda spedizione dei Mille e si era recato in Sicilia con l'intento di marciare sino a Roma per deporre il Papa. O Roma o morte, era il suo motto. Rattazzi non fece nulla per fermare i garibaldini. Di fronte alle minacciose rimostranze di Napoleone III, però, fu costretto a inviare l'esercito nel sud Italia. Quando le truppe italiane incontrarono quelle dei garibaldini sulle alture dell'Aspromonte, il 29 agosto, Garibaldi ordinò di non sparare. L'unico reparto che reagì all'attacco dei soldati regi fu quello comandato da suo figlio Menotti. Il conflitto a fuoco durò circa 10 minuti. Morirono 5 garibaldini e 7 regolari. Garibaldi, che si era posizionato in evidenza sperando che il timore di colpirlo avrebbe trattenuto i bersaglieri dall'aprire il fuoco, fu ferito di striscio alla coscia sinistra e in modo grave al piede destro. Le truppe garibaldine si ritirarono nel bosco e fu la resa. Dopo un viaggio simile a un calvario, per la profonda ferita al malleolo, Garibaldi fu sbarcato alla Spezia e imprigionato nel forte del Varignano. I primi tentativi di estrarre il proiettile furono fallimentari. Solo l'8 novembre, dopo molte settimane dal conflitto, un chirurgo fiorentino, il professor Zanetti, riuscì a cavar fuori la palla che continuava a procurare atroci dolori all'eroe. La ferita cicatrizzò completamente solo dopo 13 mesi. Garibaldi e i volontari furono poi amnistiati, ad eccezione di alcuni disertori del regio esercito, che vennero fucilati senza pietà. Il successore di Urbano Rattazzi, Marco Minghetti, nel 1864, si accordò con la Francia e firmò la cosiddetta Convenzione di Settembre. La Francia si impegnava a ritirare le sue truppe da Roma entro 2 anni e il governo italiano assicurava la protezione dello Stato da qualsiasi attacco esterno. A garanzia della sua rinuncia a Roma, la capitale fu portata da Torino a Firenze nel 1865. Questa decisione non fece molto piacere ai torinesi, che ne temevano soprattutto le negative conseguenze economiche. Così espressero il loro dissenso con violente manifestazioni, a cui la polizia rispose a fucilate, uccidendo, secondo le fonti ufficiali, 52 persone e ferendone 130. Intanto Pio IX si era fatto sempre più intransigente e l'8 dicembre del 1864 aveva scritto un'enciclica intitolata Quanta cura, a cui era allegato il sillabo, un durissimo documento nel quale erano elencati e condannati gli errori della civiltà moderna, come il razionalismo, il laicismo, il nazionalismo, la democrazia, il socialismo e l'intervento dello Stato nelle questioni morali e religiose. Il sillabo isolava la Chiesa dal mondo e faceva dello Stato della Chiesa un fossile vivente. Come ha scritto Bruno Guerri, non era il tentativo di riportare la Chiesa e i cattolici alla purezza originaria, come molti vollero credere, ma una spinta all'assolutismo fanatico. Sera del 14 ottobre 1867, una piccola barca a 2 posti si muoveva lentamente nello stretto di mare tra Caprera e la Maddalena. Il buio era molto fitto, poiché la luna non era ancora sorta. La barca sporgeva di un palmo sulla superficie del mare e le piccole onde sollevate dal vento di scirocco la rendevano completamente invisibile ai marinai delle 3 navi da guerra che pattugliavano la zona. All'interno vi era un uomo sdraiato con la barba tinta di nero. Era Giuseppe Garibaldi che, dopo essere sbarcato su un isolotto, guardò a piedi gli ultimi metri che mancavano alla riva. Dopo aver trascorso la notte a casa di un'amica inglese, Emma Claire Collins, il giorno seguente si imbarcò per la Sardegna con alcuni amici. Per ingannare i suoi sorveglianti, un suo amico che gli assomigliava si mostrava ogni tanto nel cortile della sua casa a Caprera. Dopo essere sbarcato nella zona di Livorno, Garibaldi raggiunse il figlio Menotti al confine dello Stato Pontificio a Passo Corese il 23 ottobre e il giorno seguente si diresse verso Monterotondo. Il suo intento era, ancora una volta, strappare Roma a quello che lui chiamava metro cubo di letame, il Papa Pio IX. La vicenda era iniziata col clamoroso arresto dell'eroe il 24 di settembre nelle vicinanze di Siena, mentre stava organizzando l'invasione dello Stato Pontificio. Era stato internato per qualche giorno nell'orrido carcere di Alessandria, per poi venire nuovamente confinato a Caprera. Dato che, nella Convenzione di settembre, l'Italia si impegnava a difendere la città da attacchi esterni, ma non da quelli interni, il piano di Garibaldi e dei suoi collaboratori prevedeva l'accensione di un'insurrezione nel Lazio e nella città di Roma. La sollevazione avrebbe permesso di procedere all'occupazione dello Stato Pontificio senza violare la parola data. Il capo del governo Rattazzi, dopo aver ricevuto esplicite minacce di intervento dalla Francia, aveva rinunciato all'incarico ed era stato sostituito dal generale Luigi Menabrea. Anche il nuovo primo ministro ebbe un atteggiamento ipocrita e si limitò a convincere il re a esprimere un giudizio di condanna dell'aggressione. Garibaldi e i suoi 8.000 volontari iniziarono ad avvicinarsi a Roma, mentre alcuni uomini si trovavano già in città con l'intento di incitare il popolo all'insurrezione. Agenti garibaldini realizzarono un attentato in una caserma compiendo una strage, ma nessun romano si mosse. I fratelli Enrico e Giovanni Cairoli, giunti a Ponte Milvio discendendo il Tevere, scoprirono che non c'era nessuno ad attenderli in armi. Non si diedero per vinti e con sciagurato coraggio si fermarono nella speranza di contattare i patrioti romani, ma vennero sopraffatti dagli zuavi del Papa presso Villa Gloria. Enrico fu ucciso e Giovanni fu gravemente ferito e preso prigioniero. Nonostante questi fallimenti, Garibaldi e i suoi uomini riuscirono a conquistare la città fortificata di Monterotondo, poco distante da Roma. La conquista dell'urbe sembrava ancora realizzabile quando la situazione si complicò all'improvviso. Napoleone III, informato del complotto, inviò in Italia 9.000 soldati dotati di fucili Chassepot a retrocarica ad aiutare l'esercito del pontefice. La situazione dei volontari era ormai di netto svantaggio e molti disertarono. La presenza dell'esercito italiano, che aveva sconfinato nel territorio pontificio da nord, impediva a Garibaldi di ripiegare per far rifornimento di uomini e mezzi. Allora il generale comandò ai volontari di spostarsi verso Tivoli nel tentativo di raggiungere le province italiane più a sud. Durante la marcia i garibaldini vennero attaccati e pesantemente sconfitti da un esercito di papalini rinforzati da alcune migliaia di francesi nella battaglia di Mentana il 3 novembre 1867. Garibaldi, che riuscì a ritirarsi grazie al sacrificio della sua retroguardia, non avrebbe mai conquistato Roma. Il Papa era riuscito a prendere tempo, ma nel giro di soli 3 anni la storia avrebbe compiuto il suo inesorabile corso. Nonostante la schiacciante vittoria nella guerra del 1866, la Prussia non aveva potuto riunire attorno a sé tutti gli stati tedeschi per l'opposizione di Napoleone III. 4 anni dopo, però, scoppiò la guerra franco-prussiana. Fu Napoleone III, cadendo in un tranello del cancelliere Bismarck, a dichiarare aperte le ostilità. Lo scontro fu breve e per la Francia si rivelò un disastro. Napoleone, sconfitto a Sedan, fu catturato e in Francia fu proclamata la Terza Repubblica. Il governo italiano si ritenne sciolto dagli impegni assunti con la Convenzione di settembre e decise di risolvere la questione romana una volta per tutta. Vista l'impossibilità di ogni trattativa, il 20 settembre 1870 un corpo di bersaglieri, aprendo una breccia nelle mura presso Porta Pia, occupò rapidamente la città. Il Papa, contrario ad ogni spargimento di sangue, aveva dato precise disposizioni al generale Kanzler. La difesa doveva essere poco più che simbolica. Egli intendeva semplicemente mostrare al mondo che stava subendo un abuso. Nessuno poteva o voleva proteggere lo Stato Pontificio. Pio IX si rifugiò in Vaticano e, dopo aver sospeso il Concilio Vaticano I, scomunicò tutti i responsabili dell'occupazione di Roma. Nel 1871, proclamata Roma capitale, lo Stato italiano regolò con la cosiddetta legge delle guarentigie i rapporti con la Santa Sede. L'Italia si impegnava a garantire l'inviolabilità e la libertà del Papa gli assegnava un'indennità annua di circa 3 milioni di lire per le perdite subite. Pio IX però rifiutò con sdegno e non volle accettare compensi. In una disposizione del 1874 chiamata Non Expedit, proibì ai cattolici di partecipare alla vita politica italiana. L'Italia pagò l'annessione di Roma con un isolamento diplomatico che sarebbe durato sino al 1882, quando entrò a far parte della Triplice Alleanza con Germania e Austria.